Buongiorno e buon venerdì da Claudia De Mirkan. Alla consulenza torniamo a parlare di previdenza, un tema caldo e ricorrente nella nostra trasmissione, un tema naturalmente importantissimo. Oggi ci occupiamo di terzo pilastro, la previdenza facoltativa in Svizzera, e lo facciamo con Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica e investimenti ipotecari. Buongiorno Diana e bentornata.
Ciao Claudia, buongiorno a tutti voi.
Allora, Diana, uno degli errori che facciamo nella previdenza è quello di cominciare un po' tardi, un po' troppo tardi ad occuparcene, e se parliamo di terzo pilastro va detto innanzitutto che non è una soluzione di risparmio alla portata di tutti, e i motivi lo sappiamo, sono molti: la difficoltà a risparmiare, a farlo con continuità, i salari contenuti, il part time, i periodi senza lavoro, le famiglie monoreddito, e la lista potrebbe continuare, ahimè. Ma quindi risparmiare anche attraverso la formula del terzo pilastro non è semplice.
Assolutamente no, Claudia, hai detto bene, ci sono molte situazioni personali che non permettono di risparmiare quanto si vorrebbe. Sappiamo bene che risparmiare vuol dire fare dei sacrifici e affrontare degli sforzi, sia in termini finanziari che di disciplina, quindi è importante farlo, pianificarlo bene laddove possibile, ma è importante farlo a partire dalla giovane età, quindi dal primo impiego. Non sempre si potrà fare il massimo, non subito, però a piccoli passi si può arrivare lontano se si comincia presto.
Allora, tra poco faremo questi piccoli passi, almeno a livello teorico. Le vostre domande fatele via WhatsApp allo 076 321 11 13 o al telefono 0848 03 0808. Tra poco. Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica, è ospite della consulenza per spiegarci come funziona il terzo pilastro in Svizzera, una forma di previdenza facoltativa che possiamo aggiungere al primo e al secondo pilastro, che sono obbligatori, per arrivare in pensione forse un poco più tranquilli. Di fatto è una forma di risparmio, però dicevamo, Diana, che è difficile risparmiare, soprattutto di questi tempi. E cosa possiamo dire delle abitudini di risparmio in Svizzera?
Beh, abbiamo dei dati a disposizione che ci spiegano come noi svizzeri mediamente riusciamo a risparmiare. Non sono dei dati recentissimi perché risalgono al 2021 e sto parlando di una statistica sul budget delle economie domestiche. E da questa emerge che dopo le coperture delle spese obbligatorie e di consumo, che ammontano grosso modo all'80% del reddito medio, resta circa il 17% da dedicare al risparmio. Dobbiamo dire che questa statistica arriva da un momento particolare, post-Covid, quindi ci ricordiamo bene come erano le nostre abitudini finanziarie in quel momento, costrette dal lockdown, dalle chiusure, quindi forse erano un po' cambiate a quel tempo, e dobbiamo anche dire che da allora a oggi qualcosa è cambiato e l'inflazione è molto cresciuta, quindi probabilmente questa cifra si è assestata verso il basso. Se vogliamo entrare un po' più nel dettaglio su questa parte di risparmio che le economie domestiche mediamente riescono o dovrebbero riuscire a risparmiare, parliamo di terzo pilastro per entrare nel nostro argomento. E per il terzo pilastro in realtà è un po' più difficile trovare delle statistiche, perché non esistono dei censimenti sugli averi dedicati al terzo pilastro bancario o assicurativo. Ci sono diverse fonti statistiche che raccolgono dei dati, sono fonti aggregate della Confederazione, parlo della Banca Nazionale Svizzera, della FINMA, dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni o dell'Ufficio delle Assicurazioni Sociali, e che ci danno delle indicazioni. Allora, intanto un'indicazione interessante è questa: che nel 2020 più della metà delle persone attive professionalmente in Svizzera versa contributi al terzo pilastro. Quindi parliamo della diffusione di questa formula di risparmio previdenziale all'interno della popolazione attiva, e parliamo di una cifra che supera il 50%, la trovo positiva.
Sì.
Possiamo dire, sempre nel 2020, che sono stati versati contributi in totale per una cifra enorme, 11 miliardi, e ne sono stati prelevati per 8 miliardi. E quando parlo di prelevamento penso ai prelievi di queste forme di risparmio perché si va in pensione, quindi le scadenze arrivano, gli importi giungono a maturazione e rientrano nelle mani dello stipulante. Parlo di trasferimenti all'estero, perché chi ha un terzo pilastro e si trasferisce all'estero spesso lo può prelevare. E parlo anche della promozione della proprietà abitativa, perché tu sai, ne abbiamo già parlato in passato, che i risparmi del terzo pilastro possono essere prelevati in anticipo rispetto all'età del pensionamento per finanziare l'acquisto dell'abitazione propria.
Questi sono tutti vantaggi, no? Del terzo pilastro.
Questi sono dei vantaggi del terzo pilastro che magari dopo spendiamo qualche parola,
sì, certo,
per ritornare un po',
sì,
sulle motivazioni che stanno alla base del terzo pilastro. Però sì, è un risparmio forzato per la nostra pensione, ma è un risparmio che va visto anche in ottica di lungo termine e ci dà dei benefici.
Ecco, poi torniamo magari nel dettaglio di alcune questioni, ma in generale sempre il terzo pilastro nel contesto fiscale svizzero. Come funziona? E qui, se non ricordo male, bisogna distinguere due proposte?
Sì, esattamente. Allora, lasciami fare un passo indietro,
certo,
prima di arrivare alla questione fiscale, così andiamo un po' in ordine. Il terzo pilastro è un tassello fondamentale del nostro sistema previdenziale, a cui viene data tantissima importanza, perché ricordo che il terzo pilastro è una misura individuale, non è imposta dal nostro ordinamento come il primo e il secondo pilastro nel caso dei dipendenti, o che comunque, ricordo, la cassa pensione è anche fattibile per i professionisti che non hanno l'obbligatorietà nell'assoggettamento. Quindi il terzo pilastro è un qualcosa che possiamo fare noi per il nostro futuro. Le cifre, abbiamo detto prima, ci dimostrano che è una formula che sta prendendo piede sempre più, e questo è senz'altro positivo. Il terzo pilastro è quell'elemento che ci serve quindi per andare in pensione con qualche risparmio in più rispetto a quanto ci offre il primo in aggiunta al secondo pilastro, perché abbiamo già detto in passato che questi due elementi ci portano al momento del pensionamento a raggiungere grosso modo il 60% del nostro ultimo stipendio, e quindi la differenza la possiamo fare attraverso questa misura individuale. E ci sono due possibilità, sì, di investimento nel terzo pilastro, il pilastro 3A e il pilastro 3B. Dunque, il pilastro 3A corrisponde alla formula di previdenza vincolata. Il pilastro 3B invece corrisponde a una formula di previdenza libera. Allora, la previdenza vincolata, come dice la parola stessa, ci dà dei limiti. Uno dei limiti è quello che questo pilastro è attuabile solo dalle persone attive professionalmente. I contributi che vengono versati sono limitati nell'importo e sono deducibili fiscalmente. E inoltre il terzo pilastro, il 3A, quando scade ha un trattamento fiscale particolare, un trattamento privilegiato. Il pilastro 3B invece non soggiace a restrizioni fiscali o legali e permette di effettuare delle polizze di assicurazione molto spesso che vanno a garantire un certo tipo di prestazione nel lungo periodo e hanno diverse formule.
Tocchiamo ora l'aspetto fiscale, o è meglio seguire l'ordine logico che propone,
no,
Diana, che ovviamente lei è l'esperta?
Scusate se sono un po' scolastica, però
no,
la previdenza,
anzi, abbiamo bisogno di questo, direi.
Va affrontata in maniera disciplinata, perché ogni pilastro,
certo,
ha i suoi vantaggi ed è importante che siano ben chiari, perché vanno a nostra tutela. Quindi se torniamo alla situazione fiscale, sì, possiamo dire, come già accennato, che i contributi al pilastro 3A che si possono versare sono limitati nell'importo, ovvero i dipendenti, quindi le persone che sono attive professionalmente, sono affiliate obbligatoriamente a una cassa pensione, hanno la possibilità di versare un importo massimo di 7.056 franchi per anno. Gli indipendenti invece, ovvero le persone che non sono affiliate a un fondo pensione, possono versare al massimo il 20% del loro reddito annuo, ma al massimo 35.280 franchi per la precisione. Questi contributi, a dipendenza dell'importo che viene dedicato al pilastro 3A, sono integralmente deducibili dal reddito. Quindi significa che nella dichiarazione fiscale io andrò a inserire questa deduzione fra le varie voci che posso utilizzare, e andranno a ridurre il mio reddito imponibile, di conseguenza a ridurre la mia imposizione fiscale sui redditi. Quando queste formule giungono a scadenza e quindi io riscatto i miei fondi di terzo pilastro A, c'è un'imposizione fiscale sul reddito a tariffa privilegiata. Quindi questo importo sarà oggetto di una tassazione in percentuale che mi colpisce in maniera puntuale durante quell'anno di riscossione e che poi permetterà a questi averi di entrare nella mia sostanza, sostanza imponibile, e poi da lì in avanti saranno imponibili come sostanza.
Diana, diamo spazio a domande del pubblico. La signora Paola dice: mia figlia, ancora studentessa al Poli, mi ha recentemente sottoposto la questione terzo pilastro. Pensando alla sua entrata nel mondo del lavoro dopo i 25 anni, penso che valga la pena già iniziare con un piccolo importo mensile, anche solo di 50 franchi, visto l'andamento AVS. È saggio che i nostri giovani inizino al più presto. Parole sante, cioè paradossalmente si parla di previdenza, ma il terzo pilastro si rivolge soprattutto ai giovani.
Assolutamente sì, e l'osservazione di Paola è un'osservazione che molti genitori fanno e riportano, quindi per due motivi. Uno, perché lo abbiamo detto in entrata, è importante cominciare al più presto possibile. E il pilastro 3A è possibile cominciare ad alimentarlo dal momento in cui io ottengo un reddito che è soggetto all'AVS. Quindi da quel momento lì io posso cominciare ad alimentare la mia formula di terzo pilastro. Quindi il vantaggio uno è quello che io uso il tempo per risparmiare di più e quindi comincio presto per portarmi lontano, sì. Lo dicevamo prima, no? E il vantaggio numero due, che è preziosissimo ed è un po' un insegnamento che i nostri vecchi hanno insegnato a noi e noi dobbiamo insegnare ai nostri figli, è quello del risparmio, un pochino regolarmente. Il possibile regolarmente, e poi nel tempo la nostra carriera professionale ci permetterà di fare di più.
Il possibile, la parola chiave. In effetti tanti ascoltatori dicono in base alle possibilità di ognuno. Raggruppo un po' le domande, ne stanno arrivando molte. Chiedono in tanti: meglio assicurativo o bancario? Perché poi qua appunto lo si può stipulare con una banca o con l'assicurazione. Quali sono i vantaggi di uno e dell'altro?
Assolutamente sì, la domanda è più che legittima e la risposta non è semplice. Allora, il pilastro bancario, il pilastro 3A bancario è notoriamente più flessibile perché si tratta di un conto di risparmio sul quale io verso questi contributi mensili o annuali, ricordo la cifra massima, ho una massima flessibilità perché se io posso risparmiare verso, se io per determinati motivi quel mese o quell'anno non ne ho la possibilità, non sono costretta a versare un importo, quindi posso anche sospenderlo e poi ripartire quando ne ho la possibilità. Il conto bancario offre un tasso di interesse spesso più interessante, scusate il gioco di parole, rispetto ad altri conti, quindi questo può essere opportuno. E oltretutto mi dà la possibilità di investire questi averi a risparmio anche in formule di fondi di investimento che sottostanno alla legge, quindi ci sono determinate linee di investimento che sono attuabili in questo senso. Il pilastro bancario dà un altro vantaggio, e magari ci torniamo ancora dopo, per quanto concerne la riscossione dei conti. Perché il pilastro bancario non ha una scadenza fissa, come invece è per il caso delle polizze. Quindi mi dà la possibilità di prelevare i fondi del terzo pilastro in momenti diversi dal mio pensionamento, in particolare a partire da 5 anni prima del pensionamento. Piccola parentesi, è vero che se necessito di questi fondi per l'acquisto dell'abitazione propria lo posso fare anche prima. Torno sulla formula assicurativa, sì, che dà vantaggi molto diversi, perché la formula assicurativa, come dice la parola, può comprendere delle assicurazioni sui rischi, quindi che vanno a copertura in caso di incapacità di guadagno per malattia o invalidità oppure il decesso, e è una formula di tutela importante per la famiglia. Ci sono diverse formule assicurative che si possono stipulare in questo caso, e anche dal punto di vista del premio, se magari una volta era più ingessato perché il premio che veniva concluso nel contratto era considerato fisso, anche oggi le nuove formule assicurative permettono una flessibilità maggiore, quindi va incontro un po' a quello che abbiamo detto prima per il pilastro bancario. Quindi senz'altro anche la polizza di assicurazione ha i suoi vantaggi, e molto spesso è consigliata proprio per la copertura dei rischi in caso di incapacità di guadagno o decesso quando compriamo casa, per esempio.
Sì, diamo spazio alla signora Katia, che ha una domanda che si riferisce anche al terzo pilastro, ma magari possiamo rispondere anche sugli altri di pilastri. Sono una madre di 55 anni, casalinga dalla nascita del primo figlio, e il 3 marzo saranno 17 anni, quindi il figlio ha 17 anni. Marito in AI e beneficiario PC, com'è meglio che mi organizzi?
Allora, è una situazione molto particolare che richiede un esame più approfondito e personalizzato, perché questo è uno di quei casi che, a cui va dedicata la giusta attenzione per la tutela di tutta la famiglia. Ci sono delle possibilità sicuramente di risparmio, però suggerirei a questa signora di trattare il suo caso, certo, in maniera personale con chi si occupa di questo.
Sì, certo. Diana, ma se una persona non ha mai fatto un terzo pilastro, no? Ce ne sono tante, magari per i motivi che abbiamo menzionato all'inizio, non tutti se lo possono permettere, e supponiamo che ora abbia 50 anni e si accorge che adesso potrebbe, no, permetterselo, gli sarebbe utile per risparmiare di più in ottica pensionistica. È possibile recuperare il tempo perso, compensando le lacune degli anni in cui non si è versato? Come si fa, se non sbaglio, nel secondo pilastro, no? Attraverso i riscatti.
Giusto, più volte abbiamo parlato dei riscatti in cassa pensione, quindi la possibilità di andare a colmare delle lacune che si sono create per svariati motivi nel nostro fondo pensione. Nel terzo pilastro purtroppo non è così. Quindi le lacune che si sono create negli anni perché non ho potuto versare, perché non ho potuto versare la cifra massima, o perché sono stata all'estero e poi tornata e mi sono persa del tempo, ad oggi non è possibile recuperarle. Si può partire aprendo una formula ai terzo pilastro e da lì cominciare a costruire il nostro castello. C'è una cosa da dire però.
Sì.
C'è un avamprogetto in consultazione fino al 6 marzo, quindi a breve scadrà questo termine, perché il Consiglio federale ha proposto, sulla base di una mozione che è stata depositata diversi anni fa e che seguo da tempo, perché si sta nel nostro settore è una misura interessante e quindi si sta alla finestra a guardare cosa succede. Questa mozione depositata nel 2019 vorrebbe che chi non ha potuto attuare un terzo pilastro in tempi utili oppure non abbia potuto contribuirvi al massimo possa, a partire da un certo momento, recuperare le lacune, quindi rispondere alla domanda che tu mi hai fatto. Chiaramente qui ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione, legali, fiscali, di ordinamento, e quindi il Consiglio federale ha presentato una proposta che è un po' diversa dalla mozione che è stata depositata inizialmente, che lasciava uno spazio più interessante di riscatto per quanto concerne gli averi del terzo pilastro. Andava un po' nel senso dei riscatti in cassa pensione. Allora, questa proposta permetterebbe, se andasse a buon fine, quindi se questa legge entrasse in vigore, supponiamo dal 1 di gennaio del 2025,
supponiamo.
Non è così, però sì, supponiamolo, sì. Se così fosse, le lacune che si creeranno a partire dal 1 gennaio 2025 potrebbero essere compensate con un versamento massimo di 7.056 franchi, che è la cifra massima che attualmente si può versare da parte di contribuenti che sono dipendenti. Quindi vuol dire che a partire dall'1 gennaio 2025 sarò costretta, se voglio colmare queste lacune, a versare il contributo di quell'anno, del 2025, il contributo ordinario, quindi 7.056 franchi, più questa lacuna che si è venuta a creare, però dal 1 gennaio 2025. Quindi vuol dire che le lacune vecchie, quelle che ci siamo creati dal 31/12/24 indietro, non è possibile recuperarle.
Un ascoltatore o ascoltatrice chiede se ci sono anche degli svantaggi del terzo pilastro, e quali sono? Magari lo svantaggio è non poterlo fare.
Lo svantaggio è non poterlo fare. Un altro svantaggio che mi viene in mente, A dire il vero non è proprio uno svantaggio,
sì.
Però ci sono dei rischi nel terzo pilastro. Quando ad esempio io investo, per esempio quello che io ho fatto,
ecco.
Avendo ancora diversi anni di lavoro di fronte a me, ho investito il mio terzo pilastro bancario in fondi di investimento. Purtroppo non sono stata fortunata e quindi la mia performance in questo momento non è particolarmente brillante, però avendo ancora tanti anni di fronte spero in un recupero. Quindi non è proprio uno svantaggio, è un po' il rischio di chi vuole attuare una forma di investimento a lungo termine invece di lasciarli tranquilli sul conto corrente e mettersi in gioco. Ovviamente il tempo, in questo caso l'orizzonte temporale, aiuta molto, perché sappiamo che i rendimenti dei mercati finanziari possono essere decisamente più interessanti.
Un'ascoltatrice: quando si incassa il terzo pilastro forma assicurativa, il capitale è soggetto a imposizione fiscale unica e poi rientra nella sostanza? Viene applicata la stessa aliquota del secondo pilastro?
Esatto, parliamo quindi del pilastro 3A. Questo capitale che giunge a maturazione sia sotto forma di conto bancario pilastro 3A che di polizza assicurativa è soggetto a questa tassazione una tantum, separata rispetto agli altri redditi, con aliquota privilegiata, che colpisce esattamente anche i capitali che provengono dalla cassa pensione.
Lorenza chiede: se verso il terzo pilastro e, tra virgolette, facciamo gli scongiuri, dovessi morire prima di usufruirne, a chi vanno i soldi che ho versato?
Allora,
che sia sposata oppure no?
Sì, allora anche questo è un, parlando del pilastro 3A vincolato, come
mm-hmm.
dicevamo prima,
sì.
Anche questo è un vincolo che pone la legge. Quindi nel momento in cui io stipulo una formula di terzo pilastro e al momento della scadenza sono in vita, questa cifra rientra nelle mie mani. Dovesse capitarmi qualcosa, c'è una cerchia dei beneficiari ben distinta che presenta la legge e che impone il versamento in prima battuta al coniuge o al coniuge registrato. Esatto. In seconda battuta ha una cerchia di beneficiari un po' più ampia, che è composta dai discendenti e dalla persona al cui sostentamento io provvedo, come recita la legge, o che convive con me negli ultimi 5 anni. Non dovesse esserci nessuno in questa categoria, si scatta ai genitori, poi ai fratelli, sorelle e poi agli altri eredi.
Diana, abbiamo parlato forse poco del B, del terzo pilastro 3B, quello libero, no? Se ho capito bene, non è vincolato, ma che ruolo gioca nella previdenza? Cioè il 3B è davvero utile rispetto alla previdenza?
Allora, il 3B è davvero utile rispetto alla previdenza, ma non ci dà vantaggi particolari, quindi è una formula di risparmio dove io posso investire in polizze di assicurazioni sulla vita garantite o che investono in fondi, posso stabilire in questo 3B a chi andrà se dovesse succedermi qualcosa e lo posso fare in maniera più libera del 3A, quindi questa è una grande differenza. E nel pilastro 3B ci sono diverse formule che si possono prevedere.
Magari se riusciamo, Diana, riassumiamo, perché abbiamo poco tempo e tante domande.
Mi fa piacere, si
sì,
vede
certo,
che il tema interessa. Allora, nel pilastro 3B si possono investire dei premi unici, quindi dei versamenti unici che vengono dedicati a questa formula, investiti, decisi con la propria compagnia d'assicurazione o broker, come farlo e qual è il miglior modo a dipendenza delle esigenze che si hanno, oppure dei premi periodici, quindi lo si può fare sotto forma di versamenti regolari che vanno ad alimentare questa formula. C'è una cosa interessante,
sì,
del 3B che mi permetto di trattare,
certo,
in maniera particolare rubando qualche minutino, perché c'è una formula di polizza a rendita vitalizia che fa parte del mondo 3B, che è tornata particolarmente in auge negli ultimi tempi. Questo perché c'è stata una riforma del suo trattamento fiscale, quindi ha reso questo tipo di investimento molto più interessante rispetto a un tempo. Quindi in questa formula si dedica un certo importo che viene investito e che, se possibile, differito. Quindi vuol dire che se io verso una certa cifra oggi, stabilirò una data a partire dalla quale questa polizza mi remunererà una rendita mensile, trimestrale o annuale. Questo differimento può generare degli interessi, quindi può andare ad aumentare la mia rendita, la rendita che mi spetta. E il trattamento fiscale, come dicevo, di questo prodotto è diventato più interessante, perché se fino al 31/12/2024 questa rendita è imponibile fiscalmente già in una maniera interessante al 40%, a partire dal 1 gennaio 2025, attraverso un calcolo diverso, questa imponibilità fiscale diminuirà molto, perché è stato rivisto proprio il metodo, e per molto intendo per le polizze stipulate ad oggi potrebbe scendere fino all'1%, quindi rendersi quasi non imponibile. Quindi è una formula che nel campo della previdenza e della pianificazione pensionistica si sta guardando di nuovo con un occhio più attento.
Dal pubblico la signora Barbara: con il terzo pilastro si ha comunque la garanzia di ricevere la somma investita, vero? C'è la garanzia, Diana? Possiamo dire di sì?
Nel caso di una polizza assicurativa che lo prevede, sì. Nel caso di un conto bancario, come descrivevo prima, è possibile che se l'investimento non darà questi risultati sperati, non c'è la garanzia. In quel caso, scusami che interrompo, le banche spesso non costringono al momento della scadenza del terzo pilastro bancario a vendere i titoli, realizzando quindi la perdita, ma permettono di trasferirli e mantenerli, lasciandogli il tempo di recuperare.
Sandra chiede se al momento della riscossione del terzo pilastro la somma va a diminuire l'ipoteca, devo ugualmente pagare le imposte sulla cifra?
Sì.
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 C'è, altra domanda, un massimo che si può risparmiare sulle imposte con un terzo pilastro vincolato?
Allora, il massimo che si può risparmiare sulle imposte è dettato dal contributo massimo che io verso durante l'anno, e quindi alla possibilità di versare questo 7.056 franchi, che in base alla mia situazione personale mi darà la deduzione massima. Inoltre abbiamo anche la possibilità di strutturare diversi sistemi di terzo pilastro, quindi avere più rapporti di terzo pilastro entro certi limiti, perché comunque ci sono delle regolamentazioni fiscali da rispettare, e allora lì magari si riesce a risparmiare ancora qualcosina quando questi terzi pilastri scadono.
Un'ultimissima domanda, si può ritirare il terzo pilastro vincolato 5 anni prima di andare in pensione? Ho capito bene, chiedono.
Ha capito bene, a partire da 5 anni prima si può cominciare a riscattare questi terzi pilastri. Attenzione se fossero delle polizze assicurative, perché hanno una scadenza predefinita, ma nel caso di necessità di fondi per l'acquisto dell'abitazione propria lo posso fare anche prima.
Ci sarebbe molto altro da dire, il nostro tempo a disposizione è terminato. Io ringrazio davvero tanto Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica. Diana, vista la professionalità, immagino che il tuo piano pensionistico sia perfetto. No, va bene.
Ci lavoriamo,
dovremmo lavorarci tutti. Grazie davvero,
grazie
Diana,
a te,
per essere
Claudia,
stata con noi.